Bene, oggi parleremo di cambiamenti. Viviamo in un mondo che cambia sempre di più velocemente. Ci sono cambiamenti repentini. A volte questi cambiamenti possono essere dei cambiamenti positivi, a volte sono dei cambiamenti negativi. Qualche settimana fa sono stato contattato dai miei ex compagni di elementari e ho recuperato una foto del 1971 dove io sono tra questi bambini, ovviamente oggi di fronte a voi c'è un uomo diverso sia fisicamente, ma vi voglio far vedere i miei stessi compagni oggi nel 2016. Ivan, vai avanti per piacere, va bene, la foto non si vede bene. C'è stata una notevole strage di capelli, purtroppo la foto non ne rende testimonianza, ma uomini, aspetta, uomini molto cambiati ed è inevitabile che nel corso del tempo si cambia. Però i cambiamenti possono anche venire anche attraverso altre cose. Vi voglio solo fare semplicemente vedere chi la riconosce, è un'attrice molto famosa, Penelope Cruz, vedete? Semplicemente con il make-up, col trucco, come una donna possa cambiare dalla sua normalità all'apparire come una star. C'è una notevole differenza, no? Tra, diciamo, un prima e un dopo. Vai avanti. Abbiamo qua l'ex allenatore della nazionale di calcio. Vi ricordate quando giocava che non aveva praticamente capelli? Ha i capelli, anche semplicemente una chioma cambia l'aspetto di una persona. Qua la chirurgia estetica, mi dispiace Francesca, crolla un mito, ma anche Cristiano Ronaldo si è sottoposto alla chirurgia estetica. Lo vediamo da giovane quando giocava nel Manchester United e oggi quanto una chirurgia estetica cambia una persona. Vai avanti. Kelly McCullough, protagonista del film Mamma ho perso l'aereo, da quando era bambino, la droga come lo ha devastato oggi? Un uomo totalmente distrutto, insomma, un cambiamento ovviamente in peggio. Va bene, questo non so chi sia, ma una semplice dieta trasforma anche l'aspetto, una semplice dieta trasforma una persona, ok? Ma il matrimonio cambia le persone. Signori, gli uomini cambiano nel matrimonio, e per questo forse che oggi non ci si sposa più, perché almeno, no? Vedete l'uomo prima del matrimonio e l'uomo dopo il matrimonio, no? C'è un notevole cambiamento. Ma anche le donne cambiano dopo il matrimonio, non solo gli uomini, e vedete, il prima e il dopo non è un grande cambiamento positivo, ahimè, lui sta quasi soffocando nell'acqua, ma ok? Questo è Antonio, non so chi sia, il prima e il dopo. Antonio in sole 2 settimane ha perso i suoi occhiali. Ahimè, la foto non rende testimonianza, ma c'è un cambiamento abbastanza impercettibile. Non so se avete mai fatto il gioco della settimana enigmistica delle trovate le differenze. Ok? E l'uomo, noi oggi, vai avanti, vedremo prima di conoscere Cristo e dopo aver conosciuto Cristo. Perché oggi vedremo attraverso il passo di oggi che Paolo auspica un cambiamento. C'è un prima e c'è un dopo che non è determinato da trucchi, non è determinato semplicemente da aspetti esteriori, non è il passare del tempo, ma c'è un cambiamento che vedremo nello specifico. Per cui oggi Paolo ci parlerà di un vecchio uomo e di un nuovo uomo e di un mutamento che deve essere notevole. Per cui vi invito ad aprire, siamo nella lettera agli Efesini capitolo 4 e vedremo dal 17 al 24.
Efesini capitolo 4, dal 17 al 24. E leggeremo, vi invito ad alzarvi in piedi per la lettura di questi versetti. Dice: questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Ok, vi potete accomodare. Per cui qui vedremo che Paolo parla di un uomo nuovo, di un uomo nuovo e di un cambiamento radicale rispetto al passato. La causa di questo cambiamento è Cristo. Non ci sono fattori esterni, non dipende solo esclusivamente dall'uomo, ma vedremo come l'appartenenza a Cristo determina un profondo cambiamento tra ciò che si era prima e ciò che si è dopo, e vedremo due ritratti quest'oggi dell'uomo prima di conoscere Cristo e dell'uomo dopo aver conosciuto Cristo. Al versetto 17 Paolo dice: questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri. Paolo chiede un netto cambiamento rispetto al passato. Non comportatevi più. Cioè Paolo desidera che gli Efesini comprendano che quello che era stato la loro vita di prima non doveva più essere la continuazione della vita di oggi. Tra l'altro avevamo visto anche qualche domenica fa che proprio all'inizio del capitolo 4, versetto 1, lui diceva: vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Il vecchio uomo appartiene al passato, quello che si era prima, quello che si era senza Cristo fa parte di un qualcosa che non deve più tornare. Dio chiama una nuova vita, e il cambiamento da dove inizia? Secondo il passo che abbiamo letto, avviene prima di tutto a livello intellettuale. Non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità di che cosa? Dei loro pensieri. Il quadro che la scrittura ci dà dell'uomo pagano è che la sua vita è una vita vuota, vana, vanità dei loro pensieri. Cioè tutto ciò che viene fatto nel mondo senza Cristo non ha una meta o ha una meta veramente temporanea, perché tutto è destinato a finire. In Romani 1:21 dice che Paolo diceva che si sono dati a vani ragionamenti, ancora una volta ragionano in maniera vana e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrata. La vita del pagano è contrassegnata da una mente che ha una direzione opposta a quella di Dio, segue le proprie voglie e quelle del mondo. Come dice Ecclesiaste, cosa dice Ecclesiaste? Tutto è vanità. L'autore si è impegnato a sondare un sacco di belle cose, ma alla fine di tutto, di tutta questa sua ricerca, lui dice vanità, vanità delle vanità, tutto è vanità. È tutto un affaticarsi, è tutto un qualcosa che possono essere anche per un certo verso anche lecite, ma e sono temporanee, perché noi sappiamo che nel giorno in cui moriremo, che fine faranno tutti i nostri sforzi? Tutto qua lasceremo, è una vanità. Per cui la mente che è concentrata nelle cose materiali e si sta concentrando in qualcosa che è destinato a finire: il lavoro, lo sport, il potere, il piacere, la vita di tutti i giorni, tutto è destinato a essere lasciato. E Gesù insegnava questo, no? Vi ricordate in Matteo 6, capitolo 6, versetto 19, dice: non fatevi tesoro sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano, ma fatevi tesori dove? In cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano e non rubano. Il tesoro che noi qua, che l'uomo qua oggi può costruire per l'eternità, è un tesoro che non perderà, mentre il tesoro materiale è destinato a lasciarlo. Ecco che Paolo sta illustrando, sta stimolando gli Efesini a prendere coscienza di questa situazione qua. Non comportatevi più come prima, quando voi stessi avevate dei ragionamenti vani. Tutto ciò che inseguivate è vano agli occhi di Dio, non ha uno scopo. Il pagano non ha una direzione verso l'eternità, rincorre cose passeggere e, come abbiamo detto, sono solo fatica e energie sprecate. Io penso che quando ognuno di noi, o quando l'uomo è in procinto di morire, sempre dirà: a che senso ha avuto tutta la mia fatica nel fare quello che ho fatto? O no? Che senso aver essere diventati ricchi? Che senso aver fatto determinate cose? E penso che l'uomo porterà in quel momento il rammarico di non aver dedicato invece altre energie, altri tempo, altri soldi a cose di molto, molto più valore. Al versetto 18 Paolo dice che non solo i suoi pensieri dell'uomo pagano è vano, ma anche l'intelligenza ottenebrata. Non che l'uomo pagano sia uno stupido, non che non sia intelligente, cioè in un certo verso usa il cervello, però le facoltà della sua intelligenza non sono illuminate dalla verità, non ragiona in senso spirituale. Il peccato condiziona la sua intelligenza. E già Paolo l'aveva anche detto al capitolo 2, quando diceva che Dio vi ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria. E poi dice che nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Anche Paolo si mette tra coloro che stavano inseguendo una vita vana. Erano guidati dal mondo, erano guidati da Satana, erano guidati dalla propria carne, nemici di Dio, non c'era una facoltà intellettuale per comprendere le cose spirituali, perché senza l'illuminazione da parte dello spirito l'uomo naturale non può ricevere le cose di Dio. Se l'uomo non gode della grazia rigeneratrice, la sua intelligenza è ottenebrata, la sua mente nel buio non ha luce dal punto di vista della parola di Dio, né può trovare una direzione. Non so se vi siete mai trovati in un luogo completamente buio, ma completamente buio. Non sapete più, anche semplicemente appoggiare i piedi per terra diventa difficile, perché si perde ogni riferimento. Questo è l'immagine che Dio ha dell'uomo pagano. Ha una mente ottenebrata, che sta andando a tastoni, ma tutto quello che fa è vano. Non troverà mai il punto, una via d'uscita. Al versetto 18 Paolo dice che sono estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. L'uomo naturale vive senza Dio, anzi vuole vivere in questo stato. La logica conseguenza è che è un estraneo con Dio. Prima abbiamo parlato di comunione con Dio, ma l'uomo naturale non ha né vuole Dio a rovinare i suoi piani. Spesso quando noi parliamo alle persone, o se io mi ricordo i primi tempi che sentivo parlare di Dio, la mia paura era: ora Dio rovinerà i miei piani, rovinerà le mie voglie, i miei desideri, romperà le classiche uova nel paniere. È un guastafeste. Non volevo arrendermi a questa verità. Perché? Perché l'uomo vuole essere Dio a se stesso. In 1 Corinzi 2,14 dice che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzia per lui. L'uomo non le capisce queste cose. Io non le capivo 20 anni fa. Spero che anche voi prima non c'è una logica umana in questo libro, perché le menti dell'uomo sono ottenebrati, si danno a pensieri vani. E come detto, il mondo sì che ha una logica, no? Quando noi parliamo con il mondo, oggi c'è un'altra logica. Quando sei chiamato a testimoniare, ti scontri con una cultura che ormai è profondamente diversa da quello che è il pensiero di Dio. E la Bibbia è un libro scritto migliaia di anni fa. Perché farsi condizionare oggi da un libro così vecchio e antico? Ma 2000 anni fa vivevano un matrimonio o delle relazioni completamente diverse da oggi. Perché ancora andare a cercare una verità in un libro? E poi in definitiva non è così diverso, perché il cuore dell'uomo è sempre lo stesso da 2000 anni, è sempre stato uguale, possono essere cambiate alcune circostanze, ma fondamentalmente abbiamo sempre e ugualmente gli stessi problemi. Al versetto 19 Paolo dice che il pagano si abbandona alla totale dissolutezza. Guardate il versetto 19, dice che essi avendo perduto, prego?
Ah.
E essi avendo perduto ogni sentimento si sono abbandonati alla dissolutezza fino a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. Inizia tutto con una vanità di un pensiero, c'è una mente ottenebrata, c'è un decadimento verso una perversione che non ha più fine. Dice che a commettere ogni specie di impurità con avidità insaziabile. L'uomo non trova mai una sazietà alla fame nelle esperienze che vuole provare nella vita. Del resto Paolo scriveva, vi invito ad aprire Romani capitolo 1, un quadro dove potrebbe essere tranquillamente la radiografia dei tempi nostri, dei tempi di oggi. Romani capitolo 1, a versetto 21, Paolo spiega gli stessi principi, quando dice che, ovviamente l'uomo naturale, dice che si sono dati a vani ragionamenti, guardate ancora una volta, vani ragionamenti, e il loro cuore privo di intelligenza si è tenebrato, sta usando le stesse parole. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti, hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri del loro cuore, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi, Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Guardate, l'omosessualità non è una novità del 2016. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio e insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti, naturali, spietati. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Paolo, lettera al 2016. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Oggi viviamo in un mondo dove questa avidità insaziabile è sotto i nostri occhi. Questo mondo che è sempre di più spiritualmente e moralmente insensibile, dice, non hanno niente li può toccare. Tutto diventa legittimo e non c'è più un senso di giustizia e di verità. Oggi non esiste più una verità. Se tu dici questa è una verità, ti dicono tu sei un presuntuoso, perché non puoi più dire che è una verità o ciò che è giusto, perché ognuno deve essere libero di provare ogni cosa. Paolo ha parlato di dissolutezza, che la dissolutezza è la licenziosità totale. Io non voglio più avere freni, non voglio avere più regole morali, io voglio fare tutto quello che il mio cuore mi dice. Mamma mia, che cosa potrebbe produrre il mio cuore se non ci fosse, se non ci fossero degli argini? Noi saremmo dei mostri, degli autentici mostri. È una spirale di decadenza che non ha fine. Pensate, oggi l'industria della pornografia, no? L'industria della pornografia è una tra le aziende più floride nel mondo, no? Ha un fatturato annuo talmente elevato in tutte le sue forme possibili e immaginabili, che questo fatturato sarebbe sufficiente per risolvere il 36% del problema della fame nel mondo. Un'avidità insaziabile. Anziché preoccuparci di un problema che abbiamo sotto gli occhi, l'uomo diventa talmente egoista e va a ricercare, purtroppo è una realtà che viviamo, eh? È una realtà che viviamo. Pensate come il mondo potrebbe essere diverso se l'uomo non fosse così avido, se non fosse così insaziabile. Non sarebbe già un mondo migliore, anche senza Dio. Ma l'uomo ha questa sete, una depravazione sempre più spinta. E noi sappiamo che la pornografia alimenta non solo questa, cioè un'avidità interiore, un egoismo interiore, ma alimenta la prostituzione, lo sfruttamento, la pedofilia, la droga, distrugge menti e matrimoni in nome di una libertà e del godere di un piacere egoistico. Questa è la realtà che abbiamo sotto i nostri occhi. Se tu condanni oggi apertamente la pornografia, tu sei un bigotto, sei un uomo di altri tempi. Questa è la libertà del mondo pagano. È una delle libertà. È una libertà. Quali sono i risultati di questa avidità insaziabile? Questo è un comportamento che sta portando alla distruzione. Questo è l'uomo vecchio, insegue mete per passeggere. La sua intelligenza è ottenebrata, vive senza Dio, il suo cuore è duro verso le cose di Dio, ricerca cose impure con avidità insaziabile. E Paolo voleva far ricordare agli Efesini cosa erano prima della loro chiamata. Adesso loro non appartenevano a Dio, non erano più estranei alla vita di Dio. Facevano parte di un disegno, abbiamo visto nella lettera di come Paolo fa presente questa cosa, facevano parte di un disegno, facevano parte del corpo di Cristo, avevano uno scopo da inseguire e questo scopo era eterno, non più passeggero. Avevano da svolgere delle opere e non sarebbero state possibili senza un profondo cambiamento. Paolo fa tornare indietro alla mente gli Efesini per dirgli: guardatevi quello che eravate prima, perché adesso dovete essere diversi. Ci deve essere un cambiamento. Ci deve essere un cambiamento. Perché se il cambiamento non c'è, c'è un problema. Un grosso problema. E il punto è: questo ritratto dell'uomo pagano è il tuo ritratto. Anche la tua mente è una mente ottenebrata. Stai ricercando cose lontano da Dio nella vita di tutti i giorni. Quali sono la natura dei nostri pensieri oggi? Non pensiamo che a volte siamo molto diversi da questo quadro tragico, perché se siamo onesti di fronte a Dio, la nostra natura peccaminosa ci fa combattere ancora oggigiorno, non so voi, ma sì, con questa realtà. Mi chiama un cambiamento, ma molte di queste situazioni, ahimè, ci faccio i conti tutti i giorni. Il tuo cuore è sensibile alle cose spirituali o è duro? Come reagisci alla parola di Dio? Però se abbiamo visto che l'appartenenza a Cristo determina un profondo cambiamento tra ciò che eri prima e quello che si è dopo, vediamo il ritratto che Paolo fa dell'uomo dopo aver conosciuto Cristo. Al versetto 20 Paolo dice: ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Gli Efesini non erano più quelli di una volta, non erano più morti nei loro peccati, abbiamo visto il capitolo 2, versetto 1, non seguivano più il mondo e Satana, non vivevano più ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ma ubbidendo a Cristo. Non erano più figli d'ira, erano adesso eredi delle cose di Dio. La rottura con il passato è stata dettata dall'ascolto e dalla fede nel Vangelo. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo. Paolo sta dicendo: non siete più quelli di prima e non potete più essere quelli di prima se siete veramente in Cristo. È un ribaltamento da nuovo a vecchio. In genere si fa quello che si era giovani in quello si diventa vecchi. Qua è un processo che funziona al contrario. E vediamo come Paolo ci illumina in questo processo. Al versetto 23 dice che a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente. Se il pagano camminava nella verità, nella vanità della sua mente, ora il credente ha una mente come rinnovata. Dio fa, magari funzionasse, un semplice reset come nel computer, ma vuole rinnovare completamente la nostra mente. La prima vera rigenerazione avviene a livello mentale. Perché deve avvenire a livello mentale? Perché è da lì che siamo ciò che siamo. È da lì che noi prendiamo le nostre decisioni. È dalla stanza dei bottoni che si prendono tutte le decisioni da fare nel resto della vita. Paolo dice: rinnovati nello spirito della vostra mente. Non puoi essere un uomo nuovo con una vecchia mente. Potresti fare tanti aspetti pratici, io potrei impedirmi di fare delle cose, ma Dio vuole ribaltare prima di tutto la nostra mente. Un ribaltamento fatto con le nostre forze è un ribaltamento senza Cristo. Stiamo lottando senza di Lui, è un processo che è destinato a fallire. La Scrittura parla sempre di uomini nuovi, di novità di vita, di un taglio con il passato. Romani 12:2 dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Se prima inseguivi cose vane, oggi Cristo si aspetta che tu insegui cose durevoli, eterne. Basta con le cose vane. Paolo dice: voi non è più così che dovete comportarvi. Una mente rigenerata sarà spinta a ricercare le cose di Dio. Colossesi 3:1 dice che: se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, perché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Filippesi 4:8 dice: quindi fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Il cristiano inizia la rigenerazione qua. Non è nel fare determinate cose. Non interrompi il tuo desiderio nel peccato astenendoti da fare un qualcosa. Spezzerai la catena con il peccato quando la tua mente ragionerà con la mente di Cristo e vedrai le cose da un punto di vista completamente diverso. Abbiamo necessità di una rigenerazione profonda interiore, e spesso ci può essere il rischio di cadere nell'accontentarsi di apparire diversi e non faccio più determinate cose. No, perché verrà il momento nel quale la tua mente tornerà a quelle cose. La tua mente deve essere occupata dalle cose di Dio per impedire di tornare alla schifezza dei pensieri che avevate prima. Cristo impedirà di tornare, ma se nella mia mente ci sono le cose vane del mondo, inevitabilmente, prima o poi, il mio buon comportamento di cristiano finirà. Quando sarò da solo, davanti a un monitor, sarò tentato dalle cose, da immagini proibite. Non mi vede nessuno. Se non ho la mente di Cristo, in quel momento sarà facile cadere. Infatti l'uomo nuovo cerca cose nuove, pensa cose nuove, pensa cose che prima non pensava. Quanti di noi si ricordano quello che eravamo una volta? Come ragionavi? Se io penso quando ero ragazzo e penso adesso le cose, dico: mamma mia, c'è una differenza. incomincia il cristiano ad amare cose che prima odiava. Cosa ti fa amare la parola di Dio? Quando è contro tutto, persino contro te stesso. Se non fosse per lo Spirito che brama queste cose e ti fa cercare, desiderare, amare queste cose. Ecco perché abbiamo bisogno della grazia ogni giorno del Signore. Versetto 22, Paolo dice: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Se prima avevi un'intelligenza ottenebrata, ora il credente impara a conoscere Cristo. Impara a conoscere Cristo. E qua dice Paolo: è chiamato a spogliarsi di tutte le cose vecchie. Non puoi vivere una vita con Cristo continuando a essere quello che eri prima. Ci deve essere un taglio netto. In Tito 3:3 dice: perché anche noi un tempo eravamo, guardate Paolo cosa scriveva a Tito, un tempo eravamo insensati, ribelli, traviati, schiavi di ogni sorta di passioni e di piaceri, vivendo nella cattiveria, nell'invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. Ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiuti, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo, che avviene dentro il nostro spirito. Romani 8:5 dice che infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge e neppure può esserlo, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. C'è questo taglio vecchio, spogliati delle cose di prima. Paolo sta dicendo ai Efesini: mettetevi a nudo di fronte a Dio per rivestirvi di un altro vestito.
Vedete il contesto questo? Non date luogo al diavolo.
Poi vedremo più avanti di questa cosa qua, ma sì. La carne ricerca passioni ingannatrici, le passioni sono un inganno, una trappola. Potrebbero anche essere lecite. Quante cose noi nel mondo facciamo che sono lecite? Praticare uno sport è lecito? Sì, non è un peccato. Ma il punto è: Dio cosa ne penserà del tempo, delle energie, dei soldi, di questo tempo, di tutta questa cosa qua? Forse che Dio ci ha chiamati a fare questo? E questa l'opera per il quale Dio mi ha salvato, e questa l'opera che mi ha chiamato a compiere? Non lo so, ognuno troverà le proprie risposte, però insomma, se dobbiamo ragionare con la mente di Cristo, dobbiamo essere onesti e riconoscere che non vale tanto rifugiarsi a dire: ma non c'è niente di male, perché qua le parla passione ingannatrice, è una trappola, è una perdita di tempo, di soldi, di energie, un qualcosa che ti svia dal proposito che Dio ha nella nostra esistenza. Queste passioni che sono fatali rubano, come detto, il nostro tempo, le nostre forze, eccetera. Volevo leggervi una parte di un libro che parla della conversione. Prima fa un quadro della conversione nel mondo non occidentale e dice: che aspetto assume il ravvedimento nella vita dell'uomo? Si tratta di una domanda estremamente importante, in quanto mette in luce un difetto fondamentale nel modo in cui spesso vediamo noi stessi. Quando pensiamo all'adorazione di idoli e di falsi dei, spesso immaginiamo qualche asiatico che compra delle immagini intagliate di legno, in pietra, o d'oro o alle tribù africane che fanno delle danze rituali intorno a dei sacrifici fumanti. No? Questi sono gli idoli che noi ci vengono in mente. Non pensiamo però all'uomo occidentale che guarda delle immagini pornografiche online o che vede degli spettacoli televisivi e dei film immorali. Non pensiamo alla donna occidentale che compra continuamente sempre più cose o che è fissata in maniera ossessiva sul suo aspetto fisico. Non teniamo conto degli uomini e delle donne che nel mondo occidentale sono perdutamente innamorati del denaro e impantanati in un cieco materialismo. È anche difficile che pensiamo ai nostri frenetici sforzi per fare carriera, alla nostra incessante adorazione dello sport, al nostro caratteraccio che viene fuori quando le cose non vanno a modo nostro, alla nostra preoccupazione che le cose non vadano come vorremmo, ai nostri abusi alimentari, ai nostri eccessi e a tutti gli altri tipi di piaceri mondani. Questi sono gli idoli del mondo occidentale. Chi ha coraggio legga del plug. È un messaggio che richiede veramente coraggio a leggere un autore del genere. Ma questo ci fa capire che è una rottura con il passato. E questi idoli, è vero, fanno ancora forse parte della nostra realtà come credente. Cioè li siamo un po' trascinati dietro nella nostra vita, aggiustati un po' con Cristo, ma Paolo dice spogliatevi di tutte queste cose perché dovete rivestire un altro uomo. Non è un processo di trasformazione, è un inizio nuovo, un nuovo inizio, una nuova vita. Spesso noi vediamo la nostra vita a dire sì, adesso col tempo cesserò determinate cose e mi rivestirò pian pianino di una santità. Avviene così. La Bibbia parla invece di una rottura. Basta? Adesso rivestiti col nuovo. Cristo quando chiamava non diceva c'è un periodo di tirocinio, ti provo, sarò clemente su tante cose. Chiamava a un drastico cambiamento. Quando ha chiamato Pietro, loro hanno lasciato subito tutto per seguirlo. Ecco il rivestimento di un nuovo. Seconda Corinzi 5:17 dice che se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Sono diventate nuove. Non è una permanenza tra uno stato vecchio e nuovo che dura più o meno negli anni. Devono essere nuove. Perché se la mente di Cristo ci porterà a un rinnovamento della mente che spezza con il passato. Ezechiele 36:26 dice che vi darò un cuore nuovo e vi metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Ecco l'opera che Dio fa. Guardate, anche nell'Antico Testamento abbiamo questo cambiamento così totale. È una totale conversione, è il modo attraverso il quale Dio ci rende all'altezza del suo piano, la sua grazia costante nel credente. E dice che è un riportare l'uomo alla condizione dell'Eden, perché guardate il versetto, sempre capitolo 4, quando dice che l'uomo nuovo, aspetta, al versetto 24, rivestire l'uomo nuovo che è creato come? A immagine di Dio. Nella rigenerazione quasi ritorni all'atto creativo quando Dio ha creato Adamo come a immagine sua. Oggi la parola ci chiama a rivestirci dell'immagine di Dio, non del buon credente. Un'immagine di Dio che dice nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Guardate quale drastico cambio Paolo ha portato nel giro di pochi versetti gli Efesini, da quello che erano prima a quello che sono adesso. Un'immagine completamente rinnovata, una mente completamente rinnovata, un drastico taglio con il passato. Prima Corinzi 2,16 dice che infatti chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire, ora noi abbiamo la mente di Cristo. Non nascondiamoci che non possiamo pensare come Cristo, perché la parola dice ora tu hai la mente di Cristo. E Cristo, se io avessi ho veramente la mente di Cristo, ma ragionerebbe come ragiono adesso, amerebbe le cose che io amo, cercherebbe le cose che io cerco, sarebbe distratto dalle cose che mi distraggono. Dobbiamo spogliarci del vecchio, rivestire un uomo nuovo. Un uomo nuovo che, come detto, cammina secondo la giustizia e la santità che procedono dalla verità, quindi dalla parola di Dio. Dio usa la sua parola nella trasformazione del credente. Sappiamo da 2 Timoteo 3,16 che dice che ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare la giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo, ben preparato per ogni opera nuova. Si può essere questa immagine. Spesso si dice io non ho la forza sufficiente. No, forse non hai la conoscenza sufficiente. Ma il piano è un piano perfetto che Dio che può rendere ognuno di noi, come abbiamo visto la volta scorsa, a seconda dei propri doni, puoi essere un uomo nuovo che riveste l'immagine di Dio, in giustizia e in verità. Non è un uomo nuovo che si rinnova automaticamente, necessita di istruzione, però è un uomo nuovo che non si comporterà come il vecchio, un uomo dalla mente rinnovata, un uomo che conosce Dio, che ha intelligenza per capire le cose di Dio, che cammina in santità e mostra nel suo fare l'immagine di Dio. E la sfida oggi di questo brano è la tua descrizione. Abbiamo visto tanti prima e dopo, no? E qua abbiamo visto un prima e dopo che Paolo ha fatto agli Efesini. Prima eravate questi, adesso dovete essere questi. E la sfida oggi della parola di Dio che ci mette davanti è: tu sei questo nuovo uomo? E la descrizione che ne farebbe la tua famiglia, i tuoi colleghi di lavoro, coloro che ti stanno più vicino? Riconosci che in te c'è un prima e ci dovrebbe essere un dopo. E come detto prima, se ti riconosci solo nel prima, forse c'è un grosso problema. Forse Cristo non è nella tua vita. Non sei un uomo rigenerato. Cristo rigenererà coloro che gli appartengono. Se invece l'immagine è come quella di, non mi ricordo, Antonio Maurizio, che in 2 settimane ha perso solo gli occhiali, un cristiano che si è limitato solo a togliere un piccolo particolare, abbiamo la necessità di tanta grazia da parte di Dio per trasformarci. Che la nostra immagine non sia quella, sì, qualcosina è cambiato, ma è impercettibile. Potrebbe essere un gioco quello da apparire nella settimana enigmistica. Dovresti aguzzare la vista per capire questo profondo cambiamento. Invece Dio ci chiama a un profondo cambiamento evidente come nelle foto. Il Signore ci chiama a vivere una vita diversa. Il Signore ci chiama a svolgere le sue opere con uomini nuovi. Devi morire al passato. Romani 6,4 dice: siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo della sua morte, affinché, come Cristo è stato resuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita, vita nuova. Prima Pietro 4:1 dice: poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. Versetto 2, attenzione, per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Oggi c'è da prendere una decisione in base a questo versetto. Tutti noi abbiamo un tempo contato, non so qual è il giorno della mia morte, non so il vostro, nessuno lo sa, ma questo versetto dice: per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Paolo poteva dire in Galati 2:20: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Possa essere questa considerazione di Paolo: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, possa essere il motto della nostra esistenza. Non era solo per Paolo questa cosa, non solo Paolo è stato chiamato a essere un grande uomo di Dio, oggi il Signore continua a chiamare uomini per trasformarli in uomini nuovi. Preghiamo. Signore Padre Santo, la Tua parola oggi ci esorta a un profondo rinnovamento. Riconosciamo, Signore, che le nostre menti necessitano della Tua verità, necessitano di un rinnovamento delle Tue cose affinché, Signore, quello che eravamo prima possa definitivamente morire. Signore, guidaci in questa opera. Fa che i nostri cuori possano ardere, Signore, dal desiderio di mettere in pratica questi versetti. Paolo riconosceva e ha lanciato questa sfida alla Chiesa di Efeso. E Signore, oggi la lanci a noi, che non è una sfida, ma è il Tuo proponimento, la Tua opera, il Tuo disegno. E Signore, aprici gli occhi dal contemplare tutte le volte che stiamo inseguendo cose vane per ricercare, Signore, le cose eterne, per ricercare, aspirare le cose in cielo, dove la ruggine, la tignola non distruggono e dove niente di tutto ciò ci sarà portata via. Aiutaci, orienta le nostre menti, Signore, alle Tue cose, affinché, Signore, nella nostra vita possiamo glorificare pienamente il Tuo nome. E Ti chiediamo questo, Signore, alla gloria di Cristo. Amen. Amen.